Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Gaza brucia di fronte al suo mare, testimone della sua tragedia. L'esercito israeliano ha lanciato l'offensiva di terra sulla principale città della striscia. L'esodo in mezzo alle bombe, quasi 90 i morti da questa mattina. Israele come Sparta. Mentre l'ONU stabilisce che quello in corso a Gaza è genocidio, Netanyahu ammette l'isolamento internazionale e dipinge un futuro di autarchia e guerra permanente. Gli Stati Uniti continuano a colpire il Venezuela. Trump punta a rovesciare il regime di Maduro con la scusa della lotta al narcotraffico. 50 anni fa l'indipendenza della Papua Nuova Guinea. Il paese oggi è vittima della maledizione della ricchezza e rischia di finire ostaggio di un nuovo braccio di ferro tra Occidente e Cina. Spagna, l'estrema destra, torna a riunirsi a Madrid, il primo passo verso una grande alleanza di tutte le destre europee. Rubrica sportiva, Julia Paternain, la maratoneta uruguaiana, entra nella storia vincendo la prima medaglia ai mondiali di atletica per il paese sudamericano. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
L'esercito israeliano ha lanciato questa notte l'invasione di terra su Gaza City. Da ieri i carri armati sono entrati nel cuore della principale città della striscia e i bombardamenti hanno colpito senza sosta strade, case, infrastrutture. Da questa mattina i morti sono 89, centinaia di migliaia di persone vivono ancora nella città, migliaia invece stanno cercando di fuggire in un esodo verso sud che però non ha più spazio per ospitarli. Sentiamo Valeria Schroeter.
Gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira i civili nelle vicinanze dell'ospedale Ashifa, nella parte occidentale di Gaza City, ma anche due isolati residenziali, uno nella zona di Alam Alam e un altro vicino alla piazza di Ashawa. I bombardamenti, effettuati senza preavviso, hanno provocato un esodo di massa di famiglie sfollate in fuga verso sud. La distruzione di interi grattacieli e complessi residenziali fa parte di una strategia per seminare il caos, privare la popolazione di riparo e rafforzare il controllo su Gaza City. I palestinesi stanno lottando per salvare i propri cari dalle macerie degli edifici crollati. Mancano gli strumenti e le persone sono costrette a scavare con le mani fra i blocchi di cemento. Nonostante gli attacchi, le bombe e il massacro, continueremo a stare accanto alla nostra popolazione. Siamo resilienti, dice Alam Mejazi sui social mentre prepara dei pasti caldi. Gli ordini di evacuazione emanati da Israele hanno costretto i palestinesi a una scelta: restare a Gaza City, dove i bombardamenti sono incessanti, o spostarsi verso la cosiddetta zona umanitaria del sud. Ci chiedono di andare verso sud. Il sud è sicuro? Ci daranno un po' di respiro almeno nel sud? Anche al sud non abbiamo nulla. Non c'è acqua potabile, acqua per lavarsi e acqua per pulire. Non c'è cibo e le persone sono affamate e ammassate nelle tende. In molti stanno tornando a Gaza City, scrive il giornalista Islam Bader sul suo profilo Instagram. Tornano al nord perché al sud non c'è spazio per loro. Sulle 190.000 persone che avevano lasciato Gaza City, circa 15.000 sono tornate indietro.
Alcuni chiedono all'esercito egiziano di intervenire.
La comunità internazionale viene definita paralizzata. Attenzione, gli israeliani non vogliono negoziare, spiega un residente di Gaza City. Un giorno pagherete tutto davanti a Dio. Nehal Omkusai, una cittadina palestinese, ha pubblicato un video dove mostra le foto delle file di camion in coda sulla strada che costeggia il mare, insieme a persone a piedi che camminano verso il sud della striscia.
Assalamu alaikum.
Queste foto non raccontano la vecchia Nakba. Questa è la Nakba che ha colpito Gaza e che si ripete ogni giorno da due anni. Gaza brucia di fronte al suo mare, testimone della sua tragedia. Gruppi di sfollati camminano in silenzio. Il loro silenzio esprime terrore, dolore e rassegnazione. Voi arabi dicevate che la Palestina non sarebbe mai stata sola, che nemmeno Gaza lo sarebbe stata. Oggi Gaza è sola, i suoi bambini sono soli, le sue donne camminano sulle ceneri, sole. Quando farete i conti con la vostra coscienza? Il vostro silenzio è un tradimento. Se non vi schierate con Gaza, se non fermate questa ingiustizia, questo diluvio danneggerà anche voi.
E mentre l'esercito israeliano distruggeva Gaza City, una commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite ha pubblicato il risultato delle loro indagini e ha dichiarato di aver stabilito che Israele ha commesso un genocidio a Gaza dall'ottobre 2023 con l'intento di distruggere i palestinesi presenti nel territorio. La commissione ha concluso che le autorità e le forze armate israeliane dall'ottobre 23 hanno commesso 4 dei 5 atti genocidi elencati nella Convenzione sul genocidio del 1948. Questi sono uccidere membri del gruppo, causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo, infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica in tutto o in parte e imporre misure volte a impedire la nascita, le nascite all'interno del gruppo. Luigi Ambrosio ne ha parlato con la storica Anna Foa.
Israele ha già dimostrato che delle organizzazioni, istituzioni internazionali non gliene importa assolutamente niente. Ha dimostrato che il Tribunale Internazionale per lei sono cose da rifiutare, da respingere. È andata all'ONU a dire che si trattava di una palude di antisemitismo. Non vedo perché dovrebbe occuparsi di questa cosa, anche se ormai le voci che puntano verso l'accettazione dell'etichetta genocidio per quello che sta succedendo sono molto ampie e vengono da tutte le parti, sia a livello politico che giuridico, perché questa dell'ONU ha una valenza anche giuridica, mentre molte delle voci che vengono anche da Israele stessa, dalle manifestazioni, sono voci soprattutto politiche. Israele certamente non si occuperà, non sarà mossa da questa cosa, perché ha dimostrato ieri, quando Netanyahu ha detto che loro sono isolati e che sono come Sparta, ha dimostrato quello che si immagina, un paese completamente isolato rispetto al resto del mondo, che fa quello che vuole, senza che ha compresi i genocidi e comprese l'espulsione, la pulizia etnica e forse chissà comunque le espulsioni e forse chissà anche l'apartheid, senza che nessuno dica niente o che possa dir niente, anche volendo, in cui esiste come una sorta di bolla separata. Non so cosa può essere paragonato a questo. Forse quando lui parla di Sparta effettivamente la cosa può essere.
L'intervista integrale ad Anna Foa la potrete sentire a partire dalle 8 durante l'orizzonte delle 20, e Anna Foa citava Sparta perché il premier Netanyahu, parlando durante una conferenza organizzata dal Ministero delle Finanze a Gerusalemme, ha detto che Israele si trova ad affrontare un crescente isolamento sulla scena mondiale e che negli anni a venire dovrà diventare più autosufficiente. Siamo Atene e Sparta, ha detto, ma saremo Atene e una super Sparta. Non c'è scelta, almeno nei prossimi anni dovremo fare i conti con questi tentativi di isolarci. Abbiamo parlato del significato di questo paragone con Eric Salerno, giornalista, scrittore, esperto di Medio Oriente.
In un certo senso stato di guerra permanente, ma soprattutto di eliminare, nella sua idea, eliminare la tribù, chiamiamola tribù in questo punto, dei palestinesi, per fare un paragone all'antica Grecia, e di stare sempre in lotta contro le tribù limitrofe, ossia tutti i resti dei paesi arabi o quasi. Questa è un'idea, ovviamente, dice, potenziando Israele, diventando una non soltanto un centro di sapere, ma anche un centro di industrie militari e di modo per proteggere il paese, rafforzare il paese e controllare la regione. Perché Sparta controllava la regione, non è che controllava soltanto se stesso.
C'è anche il lato economico, no? Perché Sparta richiama anche l'idea di autarchia, investimenti militari a discapito, ad esempio, di quelli sociali, quindi anche dal punto di vista della società israeliana questo potenzialmente ha degli effetti devastanti.
Gli israeliani sono molto arrabbiati con queste affermazioni su Gaza e su Sparta, perché dicono che in qualche modo loro non vogliono vivere nell'isolamento totale e distante dal resto del mondo. Hanno investimenti negli Stati Uniti, in Europa, dappertutto, e vogliono continuare a lavorare con il resto del mondo, non a staccarsi dal resto del mondo.
E poi, tra l'altro, Sparta viene spesso utilizzata in contrapposizione con Atene, no? E quindi anche in chiave autoritaria. Ad esempio, qualcuno oggi fa notare che il concetto di Sparta piaceva molto a Hitler, quindi anche dal punto di vista politico ha un significato.
Io credo che Netanyahu abbia in qualche modo perso il controllo di se stesso e delle sue affermazioni. Sta cercando di salvarsi in qualche modo dai processi contro di lui, per cui tira fuori di tutto. Per esempio, un'altra dichiarazione che ha fatto oggi era l'Europa è nelle mani della minoranza islamica. Ormai l'Europa sta andando in quella direzione. Quello che sta succedendo in Europa, che sono le denunce contro quello che accade alla striscia di Gaza e contro il comportamento di Israele, è frutto di una trasformazione della società europea che è diventata succube del mondo islamico.
Che poi è perfettamente in linea col discorso che fanno anche tutte le destre europee e anche negli Stati Uniti.
Assolutamente, è un discorso non nuovo, è un discorso che ricordo anni fa avevo sentito rivolgermi da un'ambasciatrice a Tel Aviv che mi diceva: mi dispiace per voi perché fra un po' l'Europa sarà in mano al mondo islamico, e le destre europee utilizzano questa stessa frase per fermare le migrazioni dai paesi arabi.
Storicamente Sparta non ha fatto una bellissima fine e in questo periodo circola sempre di più il tema, no, del suicidio di Israele, ne ha parlato anche Ilan Pappé recentemente. Tu che cosa ne pensi?
Io ritengo di sì, almeno vedendo le cose da questa parte del mondo, da fuori, da Israele, io vedo quello che sta accadendo una specie di suicidio, non soltanto perché Sparta poi, una volta che si è rafforzata e ha cercato e è riuscito anche a conquistare buona parte delle tribù vicine, dei villaggi, delle cittadine vicine, poi credo che sia durata molto poco la potenza di Sparta, almeno nella fase finale, diciamo. Per cui io credo che in questo momento si sta suicidando. Una cosa pericolosa, ovviamente, è il fatto che Israele è l'unica potenza nucleare del Medio Oriente, e questo fa paura non soltanto a quel mondo lì, ma fa paura al resto del mondo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno colpito una nave venezuelana che, secondo il presidente statunitense, trasportava narcotici illegali verso gli Stati Uniti. Tre persone sono state uccise. Si tratta del secondo attacco di questo tipo ad una nave venezuelana. Sentiamo Alfredo Somoza.
Quello che sta succedendo in Venezuela è un tentativo di far cadere il governo di Maduro senza ovviamente dover intervenire, anche perché il Venezuela continua ad avere un esercito armato abbastanza bene. Il Venezuela aveva un esercito molto potente, ai tempi di Chavez è stato tantissimo per ammodernare l'esercito venezuelano, e poi ci sono le milizie, che è una specie di riservisti, quindi Venezuela non è il Panama o non è Granada, che può essere invasa o può essere attaccata in questo modo. Cosa vuol dire? Che questo blocco serve a qualcosa? Sì, sicuramente a mettere pressione, perché l'alibi è la lotta al narcotraffico. Avendo avuto il rifiuto secco da parte del Messico di poter fare azioni in suolo messicano contro i cartelli della droga, che sono quelli che veramente incidono sul mercato della droga statunitense, ecco, questa parata militare nei Caraibi si nasconde come alibi dietro questo argomento, che però non è estraneo alla realtà venezuelana. Il governo degli Stati Uniti dice che in Venezuela esiste un cartello, il cartello dello Soles, riferito alle medagliette dei militari sulle divise, perché questo cartello sarebbe formato dai membri dell'esercito e avrebbe al comando lo stesso Nicolás Maduro e poi Diosdado Cabello, il ministro dell'interno, e Vladimir Padrino López, che è ministro della difesa. Quindi un cartello di Stato in qualche modo. In realtà non esiste un cartello con le caratteristiche che conosciamo dei cartelli, sarebbe un sistema di corruzione generalizzata gestito in qualche modo da Maduro, ma senza una struttura gerarchica formale. Questo perché? Perché non c'è dubbio che da molto tempo dal Venezuela circola droga, soprattutto dopo la fine del cartello di Cali, con destinazione più che Stati Uniti e Europa, e che questo non può accadere senza una qualche partecipazione dei vertici dell'esercito. Da lì a che esista effettivamente un cartello della droga come quello di Sinaloa, come quello che furono i cartelli di Cali o Medellín in Colombia, che agisce sugli Stati Uniti, è molto opinabile. L'opposizione invece continua a sbagliare, soprattutto Corina Machado, perché se in America Latina c'è un qualcosa che può rinforzare il tuo avversario è l'intervento degli Stati Uniti, e questo vale per tutta l'America Latina, non soltanto per il Venezuela. Quindi ecco, in qualche modo dire che la liberazione del Venezuela passa dal fatto che ci siano le navi da guerra statunitense al largo del Venezuela è un errore politico che va a sommarsi una lunga storia di errori politici che hanno portato forse anche a questa situazione, nella quale ormai non ci sono dubbi per nessuno, il governo di Nicolás Maduro da qualche tempo è diventato un regime a tutti gli effetti.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Cinquant'anni fa la Papua Nuova Guinea conquistava l'indipendenza dall'Australia, oggi però il paese rischia di finire ostaggio di un nuovo braccio di ferro tra Occidente e Cina. Sentiamo Shoki Senusi.
La festa dell'indipendenza è un momento magico, il giorno della comunione tra i più vecchi che hanno vissuto le atrocità e i giovani che hanno conosciuto il colonialismo attraverso i racconti tramandati di generazione in generazione e sui libri. Per un giorno la popolazione dimentica i problemi quotidiani per darsi ai canti e ai balli, come è successo oggi in Papua Nuova Guinea. Domani è un altro giorno. In Papua il presente è sinonimo di immensi problemi, nonostante il paese più grande del Pacifico dopo l'Australia e ricco di oro, rame, petrolio e gas. L'abbondanza si è rivelata una maledizione. Le ricchezze naturali hanno portato conflitti, disordini e divisioni, la corruzione dilagante. Circa il 40% vive al di sotto della soglia di povertà e in alcune parti del paese la criminalità e la violenza sono dilaganti. Molti non hanno accesso ai servizi sanitari di base e all'istruzione. I tassi di mortalità infantili sono 10 volte superiori a quelli della ex potenza coloniale, l'Australia. 2/3 delle donne subiranno violenza nel corso della loro vita. Secondo un rapporto pubblicato dalla Banca Mondiale, nel 2024 il 72% dei bambini di 10 anni non sa leggere. E di fronte a questo disastro la società civile è divisa. C'è chi sostiene che il paese non era pronto per l'indipendenza e altri dicono invece che il paese ha solo 50 anni di storia e che la popolazione non ha intenzione di arrendersi. Questo ottimismo rischia però di essere soffocato dal cinismo del capitalismo. Oggi la Papua Nuova Guinea si trova al centro di una battaglia geopolitica tra le grandi potenze, in particolare tra Occidente e Cina. Pechino ha una presenza capillare nel paese, avendo finanziato infrastrutture critiche come stadi, autostrade e reti di telecomunicazione attraverso l'iniziativa della Nuova Via della Seta. L'Occidente, guidato dall'Australia, risponde con iniziative come il finanziamento di una squadra di rugby, sport nazionale del paese. Tuttavia, questo finanziamento è vincolato a una clausola. La Papua Nuova Guinea non deve stipulare accordi di sicurezza con la Cina. Questo dimostra come le dinamiche di potere globale potrebbero manifestarsi in forme non sempre convenzionali, usando lo sport come leva diplomatica. E infatti il trattato di difesa della Papua Nuova Guinea con l'Australia è stato firmato ieri, vigilia del 50° anniversario dell'indipendenza.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo a Madrid, in Spagna, dove è tornata a riunirsi l'estrema destra europea. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
L'estrema destra europea è tornata a riunirsi a Madrid in occasione della manifestazione Viva 25 organizzata da Vox, il partito dell'estrema destra spagnola. Madrid è da anni uno dei centri di convergenza di tutte le fazioni del populismo globale, ma stavolta l'evento è stato in tono minore. Solo Milei aveva promesso di esserci, ma all'ultimo momento ha cancellato il viaggio. Orban e Marine Le Pen hanno partecipato con un videomessaggio, come anche Giorgia Meloni, ed è stata l'occasione per segnare il riavvicinamento tra il leader di Vox, Santiago Abascal, e la premier italiana dopo la decisione di Vox di abbandonare i conservatori europei di Meloni per passare ai patrioti di Viktor Orban.
Che non nos van a intimidar, que seguiremos adelante y que lucharemos sin descanso por la libertad.
In collegamento con Madrid, Meloni ha parlato in spagnolo. Non ci spaventano, ha detto, riferendosi all'assassinio dell'influencer di destra Charlie Kirk, che ha marcato il tono della giornata. Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha rilanciato gli slogan contro l'Unione Europea, l'invasione di immigrati e soprattutto contro Pedro Sánchez.
Y quieren decir que todos los que se oponen y nos oponemos al islamismo tenemos que abandonar nuestras propias patrias.
Una strategia di confrontazione che sembra funzionare. Nei sondaggi, infatti, Vox sarebbe riuscito a crescere di 5 punti rispetto alle elezioni del 2023, rafforzandosi come terzo partito della Spagna. Da notare poi è la connessione sempre più stretta con l'estrema destra latinoamericana. Dall'altro lato dell'Atlantico hanno partecipato l'oppositrice venezuelana Maria Corina Machado, il candidato dell'estrema destra alla presidenza del Cile, José Antonio Kast, e l'ex presidente colombiano Álvaro Uribe, e ovviamente uno dei figli di Bolsonaro. Insomma, l'evento è stata l'occasione per l'estrema destra globale di piangersi addosso, salutare i propri martiri e mostrare voglia di vendetta. Ma l'appuntamento di Madrid è importante soprattutto per capire cosa si cuoce all'interno dell'estrema destra europea. Dopo le elezioni europee del giugno 2024, Orban sembrava aver preso la guida del populismo europeo, ma l'influenza di Meloni sulle decisioni di Ursula von der Leyen e il suo feeling con Trump hanno isolato di nuovo Orban. E quello che sembra uscire dalla kermesse di Madrid è l'abbozzo di una grande coalizione di destra, capace di riunire tutte le anime del populismo attorno al mantra della lotta contro l'immigrazione.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Seeds of love, the seeds of letter, seeds of rust and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace and seeds of hope. Seeds of pears, pine and pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you sow?
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
2:27.09 y se va a hacer con la medalla de bronce. Sorprendente medalla de bronce. De momento es la sorpresa de los campeonatos del mundo.
El maratón.
Impresionante.
Sí. Y yo creo que ni ella misma es consciente de cuánta gente delante quando solamente
arrivata sul traguardo dopo i 42 km e 195 metri della maratona, Julia Paternain non sapeva né se quello fosse l'arrivo né in quale posizione si trovasse. La maratoneta dell'Uruguay per alcuni istanti si è guardata intorno con aria interrogativa e stravolta. A un certo punto la si vede fare con le dita un 3 e poi mettersi le mani nei capelli con un sorriso incredulo. Non lo sapeva ancora, ma con il suo terzo posto alla maratona femminile ai mondiali di Tokyo, aveva appena conquistato la prima medaglia nella storia dell'Uruguay ai mondiali di atletica. In 20 edizioni, il piccolo paese sudamericano, poco più di 3 milioni di abitanti, non era mai salito sul podio. Ai giochi olimpici, l'ultima medaglia uruguagia risale a Sydney 2000, a 25 anni fa. Quella di Julia Paternain si candida a essere una delle storie più sorprendenti dei mondiali di atletica che si stanno disputando in questi giorni in Giappone. Quella che ha corso domenica scorsa era appena la seconda maratona ufficiale della sua carriera. La prima l'aveva disputata a marzo e con 2 ore 27 minuti e 9 secondi aveva subito fissato il record nazionale. Ai mondiali le prime due classificate, Peres Jepchirchir del Kenya, medaglia d'oro, e Tigesta Sefa dell'Etiopia, medaglia d'argento, hanno staccato le avversarie di alcuni minuti. Anche per questo, sul traguardo, Julia Paternain, che non aveva lungo il percorso qualcuno che la tenesse informata sulla posizione in cui si trovava, credeva di essere al massimo sesta o quinta. Quando ha scoperto di essere arrivata terza e quindi di aver vinto la medaglia di bronzo, non poteva crederci.
I was terrified that that wasn't the finish and that I was gonna, like, someone was gonna be behind me and I was gonna stop and then I had like another lap to go.
Alla TV di Stato britannica BBC ha spiegato che era terrorizzata di dover ancora percorrere altri 400 metri della pista di atletica. Per questo ha chiesto conferma a gesti di essere effettivamente sul traguardo. Julia Paternain parla perfettamente inglese oltre che spagnolo, perché la sua è una storia che intreccia tanti paesi. È nata in Messico nel 1999. Tutta la sua famiglia è originaria dell'Uruguay, mamma e papà vivono da tempo negli Stati Uniti. Lei però è cresciuta in Inghilterra, dove suo padre ha lavorato a lungo e dove lei ha disputato le prime gare internazionali giovanili per la Gran Bretagna. Poi è riuscita a entrare in NCAA, l'organizzazione che gestisce le attività sportive dei college e delle università statunitensi. Ha girato tra Pennsylvania, Arkansas e California, ma senza mai riuscire a raggiungere i livelli della nazionale. Per un po' era stata anche indecisa se proseguire con l'atletica, finché in Arizona non ha conosciuto le persone che oggi fanno parte del suo staff. Ha ripreso correndo le 10 miglia, poi la mezza maratona e infine la maratona. Ai mondiali ci è arrivata con pochissima esperienza, era classificata come numero 288 al mondo. Appena ha capito di essere arrivata terza sul traguardo di Tokyo, ha indicato a telecamera e fotografi la scritta Uruguay sulla sua divisa. È un paese piccolo e penso che venga un po' dimenticato, ha detto poi nelle interviste Julia Paternain. Credo che sia grandioso per gli atleti più giovani avere in me un riferimento, ha aggiunto. Rappresentare l'Uruguay significa molto.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.